In questa lezione ci vogliamo soffermare sulla libertà di Dio Trinità. In modo particolare vogliamo farci aiutare soprattutto dall'opera L'introduzione del Vangelo secondo Giovanni commentata, perché è in questa opera che ritroviamo tra le più significative intuizioni teologiche di Rosmini, che certo vengono riprese anche in altre opere, in particolare la teosofia e l'antropologia soprannaturale, ma che qui, a nostro avviso, hanno una particolare chiarezza. Una particolare chiarezza che vogliamo condividere. E mi permetterò di leggere in particolare la lezione 47, perché nella lezione 47 troviamo proprio la descrizione del rapporto tra le persone divine. In questa lezione Rosmini sta commentando l'espressione del prologo: in esso era la vita e la vita era la luce degli uomini. Cito testualmente e commento questa lezione dell'opera di Rosmini. Ma come dicevamo innanzi, le specie della vita che si ravvisano nelle creature sono diverse e ciascuna ha i suoi gradi. Se dunque consideriamo la vita dell'uomo preso semplicemente nell'ordine naturale, noi troviamo in lui tre specie di vita. Però che primieramente troviamo la vita animale, che consiste nel sentimento animale, che dà vita al principio senziente. Questa vita è unicamente soggettiva, però che non ha alcun oggetto nel quale si compiaccia, giacché l'oggetto è il termine del solo intendimento. In secondo luogo, la vita intellettiva o razionale si ha che consiste nel sentimento intellettivo che nasce al contemplare la verità e la bellezza o si rinviene nella ricerca e nel possesso della scienza. Questa è vita oggettiva, perché si compiace dell'oggetto conosciuto e questa vita nella presente condizione si innesta sulla prima, giacché nell'uomo logicamente precede l'animalità che lo costituisce soggetto, all'intellettualità che lo costituisce persona. Finalmente si ha la vita morale, la quale consiste nel sentimento morale, cioè nella copia di quei diletti che produce all'uomo la virtù da lui praticata. In questa prima parte della lezione 47, Rosmini ci dà una sintesi della sua antropologia, come d'altra parte ha sempre affermato di voler fare, egli parte dall'uomo per arrivare a Dio. E anche in questa lezione parte dall'uomo per descrivere la presenza nell'uomo di tre forme di vita: la vita animale, la vita intellettiva o vita razionale o vita oggettiva e la vita morale. Dunque, nell'uomo sono presenti tre forme di vita: vita animale, vita intellettiva o razionale o oggettiva e vita morale. Notiamo bene questo passaggio molto importante, di Rosmini, e cioè il fatto che egli affermi come la vita animale ha il principio senziente che è solo soggettiva perché l'oggetto è il termine del solo intendimento, cioè il principio intellettivo, il principio intellettivo ha come termine l'oggetto. L'oggetto è ciò su cui si concentra il termine della vita intellettiva. La vita intellettiva determina la soggettività in quanto persona, perché la vita animale ha soltanto la soggettività. Ma Rosmini sottolinea che tra la vita intellettiva e la vita morale c'è una differenza, perché esiste non soltanto il principio senziente intellettivo, ma esiste anche il sentimento morale. Dopo aver descritto queste tre forme di vita nell'uomo, Rosmini si pone la domanda di che cosa è, chi è la vita all'interno della Trinità. E dice, cito, «Ora, non potendo noi ragionare di Dio, se non secondo l'analogia di ciò che osserviamo in noi, opere sue dove ha certamente impressi i vestigi di se stesso, dobbiamo anche in Dio riconoscere qualche cosa di analogo alla triplice vita che noi sperimentiamo nella nostra natura. E però anche in Dio dobbiamo riconoscere qualche cosa di analogo al puro sentimento soggettivo, anteriore logicamente all'oggetto, benché senza alcun termine materiale. Questo lo chiameremo sentimento semplice, perché non ha oggetto né termine. Qualche cosa di analogo al sentimento oggettivo che nasce alla contemplazione o veduta dell'oggetto, e qualche cosa di analogo al sentimento morale che sorge dalla perfetta consensione del soggetto come volontà all'oggetto totale, cioè dell'essere completo conosciuto. Vedete come Rosmini si avvale della analogia quando vuole entrare dentro alla riflessione trinitaria, ed è ben consapevole che c'è la maior dissimilitudo tra l'analogia antropologica e l'analogia trinitaria. E infatti Rosmini così continua, cito, «Ora è da vedersi ciò che in questa triplice vita divina è proprio della divina natura, è però identico a ciascuna delle tre divine persone, come tuttavia per appropriazione si attribuisca piuttosto una che l'altra di queste vite a ciascuna delle divine persone, e finalmente se va qualche cosa di proprio alle singole persone». Qui Rosmini utilizza con proprietà di linguaggio la terminologia propria della teologia dogmatica o teologia sistematica, laddove distingue tra le appropriazioni e le proprietà. Vediamo di proseguire nell'analisi di questo bellissimo testo. Il principio senziente, cito, e il sentimento esprimono concetti diversi. Ora, egli è fuori di dubbio che appartiene all'essenza divina il triplice sentimento e la triplice vita di cui abbiamo favellato. Per appropriazione, poi, il sentimento semplice, ossia la vita reale, si può attribuire al padre. Il sentimento, ossia la vita intellettiva, al figliuolo. E il sentimento, ossia la vita morale, allo Spirito Santo. E ciò perché ciascuna persona concorre in una sua propria maniera a porre in atto tali maniere di vita e di sentimento. Qui Rosmini fa le cosiddette appropriazioni, dove sottolineiamo che le appropriazioni sono identiche a ciascuna delle tre divine persone, tuttavia si possono attribuire più pertinentemente all'una che all'altra delle tre divine persone. E poi Rosmini continua, però che conviene ben considerare che l'essenza divina non è realmente distinta da ciascuna persona, di maniera che ella non sarebbe se non fossero le persone, e non è che nelle persone e in tutte e tre simultaneamente identica, di guisa che sarebbe assurdo il concepirle in una o in due e non nell'altra o nell'altre. Onde quantunque si dica che le persone concorrono a costituire, sotto un qualche rispetto, l'essenza vivente, non si vuol con ciò dire che l'essenza dipenda dalle persone, né le persone dall'essenza, non potendo cadere in Dio dipendenza alcuna, ma solo una priorità e una posteriorità logica, secondo il nostro modo limitato di pensare. Dobbiamo dunque vedere come ciascuna persona divina concorra per sua parte a costituire una delle tre vite da noi distinte nell'essere divino. E questo concorso è appunto ciò che è proprio e non appropriato alle singole persone. Quindi qui Rosmini comincia a passare dal discorso sulle appropriazioni al discorso sulle proprietà. E così si esprime. Il sentimento semplice, primieramente, ossia la vita reale, si concepisce da noi ulteriormente ad ogni oggetto e ad ogni atto intellettivo, e perciò si concepisce anteriormente in ordine logico alla generazione del verbo. Si concepisce come proprio dell'essenza astrazione fatta dalle persone. Ma questa essenza reale e vivente di semplice sentimento è comunicata ad un'altra persona, cioè al verbo, e quindi le due persone del padre e del figliolo. Il padre è l'essenza vivente in quanto, pronunciando se stesso, rendesi oggetto ed oggetto sussistente e personale, e il figliolo è l'oggetto stesso, la stessa sussistenza divenuta oggetto e persona ad un tratto. Qui siamo realmente di fronte a un passaggio importantissimo, perché mentre a proposito dell'uomo la vita animale consiste nel sentimento che dà vita al principio senziente, che è unicamente soggettiva, a proposito della Trinità, il sentimento semplice è il Padre, tale per cui, pronunciando se stesso, si rende oggetto e oggetto sussistente e personale. Dunque, a proposito della persona del Padre, il sentimento semplice rispetto alla vita animale nell'uomo, dell'uomo, è tale per cui è maggiore la dissomiglianza rispetto alla condizione umana all'interno della vita stessa di Dio Trinità, perché il sentimento semplice è concepito come proprio dell'essenza astrazione fatta dalle persone, che è comunicata. Dunque, proseguo nella citazione di Rosmini, supponendo ora questo oggetto persona, forse che nella stessa essenza divina, e quindi tanto nel padre quanto nel figliuolo, esiste il sentimento intellettuale, cioè un'infinita compiacenza della verità essenziale, della bellezza essenziale, della sapienza, però che l'oggetto essere è verità essenziale e l'ordine intrinseco di questo oggetto essere è la bellezza essenziale e la notizia di questo oggetto è la sapienza essenziale. Dunque, dato questo oggetto, cioè generato qual persona dal padre, conviene che tutte e due le persone godano di questo oggetto e si compiacciano in lui, il che costituisce l'infinito sentimento intellettuale, e che questo sentimento, identico in quanto appartiene al Padre, abbia il suo oggetto nel figliuolo, e in quanto appartiene alla persona del figliuolo, abbia il suo oggetto in se stesso, di maniera che questo sentimento è appropriato al figliuolo perché è proprio del figliuolo il somministrarne l'oggetto e il termine, il quale è egli medesimo. Anche qui abbiamo un altro passaggio della riflessione teologica rosminiana di enorme profondità e ricchezza. Vedete come Rosmini parla di appropriazione e come Rosmini parla di proprietà, laddove ricava la relazione tra il sentimento intellettuale infinito a partire dalla relazione sussistente che sono la persona del Padre e la persona del Figlio. Sappiamo infatti che per Rosmini nella Trinità le persone sono relazioni sussistenti, sono relazioni sussistenti che hanno la loro specificità, possiamo dire, proprio in questa prospettiva che ci viene qui presentata, la loro specificità proprio a partire dal sentimento. Dio Padre è sentimento semplice nella sua proprietà. È sentimento semplice che pronuncia se stesso rendendosi oggetto e oggetto sussistente e personale. La relazione sussistente che è Dio Figlio è sentimento intellettuale infinito, la cui proprietà è somministrare l'oggetto di questo infinito sentimento intellettuale e il termine che è lui stesso. Qui Rosmini è ben cosciente che nella riflessione trinitaria la teologia sistematica ci ricorda che nella Trinità c'è soltanto il termine del Figlio. Il Figlio è il termine della relazione sussistente della generazione del Verbo che viene operata da Dio Padre. E in questo senso la relazione sussistente che è il Figlio è un infinito sentimento intellettuale. Vediamo che a un certo punto qui Rosmini individua il criterio, il principio della unicità della scienza, perché afferma appunto che il verbo è l'ordine intrinseco dell'oggetto essere, perché è verità essenziale ed è la bellezza essenziale, e la notizia di questo oggetto è la sapienza essenziale. Qui si trova l'unicità della scienza, perché la oggettività della verità trova la sua espressione essenziale nella bellezza e nella sapienza. Prima di terminare questa lezione, vogliamo indicare anche che cosa intende Rosmini a proposito della riflessione sulla persona dello Spirito Santo e come si può sondare la persona dello Spirito Santo a partire da questo approccio che Rosmini utilizza relativamente al sentimento. Cito: il sentimento intellettivo è una contemplazione gaudiosa della verità, della bellezza, della sapienza e suppone un oggetto, onde si dice sentimento oggettivo. Nell'uomo vi ha una contemplazione puramente teoretica, perché la verità, la bellezza, la sapienza si manifestano a lui come oggetti puri, cioè idealmente. Ma l'oggetto del sentimento intellettuale divino non è puro oggetto, è nello stesso tempo personal sussistenza. Quindi in Dio non si può dare un sentimento puramente teoretico, ma deve essere anche pratico, cioè di volontaria adesione e compiacente affetto nella persona che è in pari tempo essenzialmente oggetto. Questa sussistenza, come è per sé intelligibile, onde anche oggetto inteso e persona, così è per sé amabile nella sua intelligibilità, onde è anche per sé amata. Il Padre che pronuncia il verbo, cioè la sussistenza, e così la genera oggetto-persona, la ama altresì come essenzialmente amabile, e così è essenzialmente amata. E questa sussistenza, in quanto è essenzialmente amata, è spirata persona, la qual si dice lo Spirito Santo. Anche qui ci sono vertici di riflessione che ci fanno veramente perdere il fiato, perché in questa prospettiva Rosmini ci offre veramente dei passaggi strepitosi, dei passaggi straordinari di teoresi trinitaria, di una genialità unica. Vogliamo sottolineare appunto che qui noi ritroviamo la capacità di superare ciò che auspica venga superato il documento Veritatis Gaudium, e cioè la nefasta separazione tra teoria e pratica. È lo stesso Rosmini a dircelo, proprio là dove afferma che in Dio e dunque anche nella esperienza spirituale non si può dare un sentimento puramente teoretico, ma deve essere anche pratico. È qui che, come vedremo nella lezione successiva, noi possiamo sperimentare quella capacità di cogliere il rapporto tra l'unicità della scienza e l'unione di teoria e pratica, proprio perché Rosmini, quando tratta dello Spirito Santo, lo definisce come un sentimento non puramente teoretico, ma anche pratico. Sussistenza per sé intelligibile, per sé amabile e per sé amata. Questo è il sentimento nella riflessione a proposito della persona dello Spirito Santo. È un sentimento essenzialmente puramente pratico e teoretico nello stesso tempo. Alla luce di questa riflessione possiamo cogliere poi come Rosmini trarrà e come tenteremo anche noi di trarre delle implicazioni a livello antropologico. Vediamo che Rosmini brilla per la sua capacità di riflettere sulla Trinità avvalendosi di categorie antropologiche in termini analogici nei quali prevale il criterio della maior dissimilitudo tra la condizione umana e la vita divina. E nello stesso tempo, quando riflette teologicamente, introduce un modo di pensare che è il frutto della teologia in quanto espressione a livello umano della realtà stessa intima di Dio, quindi apportatrice di una modalità di riflessione sconosciuta alla razionalità umana. E vedremo nella lezione successiva appunto come l'entrare dentro al mistero della libertà di Dio, così come la rivelazione cristologico-trinitaria ci consente di fare, permette di illuminare il mistero della libertà umana in modo fedele alle esigenze della libertà umana stessa e nello stesso tempo con una ricchezza, una profondità che è sconosciuta alla sola libertà.